Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni, qua siamo con Francesco e con altre persone qui in studio.
Sì. Ciao a tutti.
C'è Lorenza, c'è Manuela. Manuela, ci sei? Sì, ciao.
Salve.
Per cui oggi il massimo controllo sulla trasmissione. Bene, allora, vi ricordo che sono Claudio Simeoni, il mio indirizzo è Piazzale Parmesano 8 Marghera. E c'è anche Francesco naturalmente. Salve. Anche se non si è fatto sentire bene. Siamo allora tutti qui con la puntata di trasmissione. Prima di cominciare la trasmissione, Francesco deve dire due cosette su una novità, insomma, così un po' simpatica.
Ecco, è un po' simpatica. Allora, la notizia, diciamo, è ancora abbastanza fresca, anche perché appunto è soltanto un progetto abbastanza avviato. Ieri, allora, cominciamo. Ieri c'è stata la prima riunione con un editore commerciale che è intenzionato a sviluppare una rivista sulla stregoneria. Nell'intenzione di questo editore ha la volontà, il desiderio che la rivista venga fatta non soltanto con le riviste di occultismo, magia che vengono fatte nelle edicole, che abbia un accenno anche alla stregoneria contemporanea. Io ho fatto presente al curatore della casa editrice che cosa ne pensa nel momento in cui, sicuramente, se esce una rivista del genere nelle edicole, i clericali si arrabbiano, ho detto, perché se escono riviste che dicono le porcherie sulle streghe, che danno l'immagine gotica delle streghe, logicamente non gli frega niente. Se esce una rivista puramente storica, sanno che è destinata a poche persone che la presentano la stregoneria soltanto come studio storico. Se invece cominciano a fare qualcosa di contemporaneo, di attuale, e soprattutto fai capire che non è soltanto una cosa così passeggera, ma che esiste dietro anche un progetto di esistenza, sicuramente i clericali si possono arrabbiare. E lui ha risposto: con i miei frega niente dei preti.
Cavolo, ho trovato un editore che ha due palle, insomma. Cioè, bene,
e di conseguenza almeno il progetto è abbastanza iniziato. Ieri è stata proprio una riunione così di incontro per capire un attimino, sai. Noi siamo stati invitati proprio come osservatori, così abbiamo fatto proprio quattro chiacchiere proprio per apprendere le cose, sentire le cose, vedere come le cose possono andare. E di conseguenza, e questo qui ha dato delle disponibilità interessanti. Logicamente non saremo noi a gestire la rivista, io e qualcun altro faremo solo da collaboratori, saremo soltanto così, volendo, degli scrittori. Però già il fatto che iniziative e strutture commerciali di un certo rilievo comincino a proporre in Italia simili argomenti, senza dare delle limitazioni, soprattutto danno la massima libertà di espressione e comprendono che bisogna fare un salto di qualità nel proporre ai lettori qualcosa che non siano le cose trite e ritrite di giornali occultistici in edicola, e che siano legate anche a tematiche contemporanee, tipo quelle della vita che abbiamo affrontato qua anche in trasmissione. Significa che le cose stanno modificando, e soprattutto quando un editore comincia a dire: se a fare polemica sono chi si riconosce nella stregoneria, ci dispiacerebbe; se a fare polemica contro questa rivista saranno i preti, non ce ne frega niente. E che vuol dire? Che bene o male, volenti o non volenti, anche i clericali e anche chi domina la cultura italiana sarà obbligato e sarà costretto ad accettare certe modificazioni. Logicamente, 4 anni fa, quando abbiamo cominciato questa trasmissione, era inconcepibile, impensabile che certe cose si sviluppassero. Però voi insisti, batti, continua, tieni aperto un varco, continua a ribattere sulle cose, falle conoscere, e le cose cominciano a cambiare, insomma.
Beh, anche internet ha contribuito non poco, perché ormai sono alcune migliaia di persone che fra una parte o l'altra
è contrario. Un'altra cosa, che Claudio è in ferie, invece noi
crisi di astinenza da internet.
Claudio è in ferie, invece noi dell'istituto siamo sempre lì a lavorare, a parte qualche socio che se ne va in ferie, però siamo lì impegnati. Allora, dalla settimana scorsa il sito dell'istituto fa parte del Witch Pagan Resource, praticamente è collegato con lo scambio di banner pubblicitari, cioè di informazioni, con tutti quanti i siti pagani del mondo. Di conseguenza, chi viaggerà su internet, quando troverà un sito pagano che è collegato con le risorse del paganesimo e stregoneria in rete, troverà sicuramente anche lo spot o il banner pubblicitario dell'istituto, perché è stato ammesso nel circuito delle risorse pagane e stregoniche.
per cui praticamente ho un riconoscimento a livello internazionale, e anche perché dopo alla fin fine vabbè, dopo decideremo.
Sì, ecco, un'altra cosa, delle cose che cominciano a modificarsi e sono significative, ad esempio qualche volta, non so se ne avevamo parlato in passato, c'erano state delle polemiche all'interno dell'esercito americano per la presenza di pagani. L'esercito americano ha ammesso la religione pagana o la vecchia religione,
il paganesimo, cioè, vecchia religione,
o delle forme pagane le ha ammesse, le ha riconosciute, e comincia ad essere una forte presenza. Io ho trovato che ad Aviano e a Sigonella ci sono già dei gruppi organizzati pagani all'interno dei militari americani, e ad esempio ad Aviano mi risulta che vengono fatti regolarmente rituali pagani all'interno dei militari pagani americani che sono presenti in Italia, e questo significa che appunto anche quella realtà comincia a modificarsi, certo. Di conseguenza, cioè, comincia ad esserci un risveglio che è dappertutto, insomma.
Certo, è un risveglio generale a livello mondiale ormai, con tutte le diversità, con tutte le cose che possono chiaramente comprendere culturalmente, perché ovviamente le cose sono diverse, il sentire è diverso, ma questa è la caratteristica del paganesimo in fondo.
Sì, ma c'è piuttosto di trovare gente che comincia a fare le pizze o va a impazzire per un stupido come San Francesco o per un criminale come Padre Pio, o che pensa che sia Santa Madre Teresa di Calcutta, è sempre meglio trovare qualcuno che anche metti in forma inizialmente distorta o nel tutto compresa, si avvicina a una divinità pagana o a una mitologia pagana, certo. Qualsiasi cosa, anche perché logicamente uno che si avvicina a una mitologia pagana, prima cosa di tutto deve darsi da fare per impararla e studiarla, e almeno gli porta un arricchimento culturale che nessun monoteismo gli porterebbe mai.
Bene, allora io comincio con la trasmissione di oggi, tanto oggi penso che i telefoni li apriremo un po' prima del solito, insomma, tanto per sentire un po' un po' di voci.
Quanti sono rimasti in città?
Quanta gente è rimasta sì in città. Bene, io ne faccio due oggi, cioè faccio due pezzi del Vangelo, Gesù di Nazareth, il picchiatore, il torturatore di chi non si può difendere, no? Esattamente commenterò Gesù in Luca, Gesù causa del dissenso, e sempre di Luca l'amministratore. Sono due pezzi che, quello dell'amministratore magari l'avete sentito, l'altro invece è un po' meno conosciuto. Però ricordatevi che ogni detto e ogni frase divina è ordine del Dio padrone, per cui è manifestazione del Dio. Vi ricordo che finirò a fine agosto questo, e poi da settembre riprenderò Esiodo, riprenderò le divinità pagane in Esiodo, e ricominceremo da dove abbiamo lasciato prima del periodo estivo. Allora, ricordo un'altra cosa ancora, se qualcuno fosse nuovo: noi non trattiamo i Vangeli perché a noi ci sta semplicemente sulle scatole, siamo anticlericali. Noi trattiamo i Vangeli dal punto di vista pagano per indicare come il male, la distruzione degli esseri umani, la distruzione, il genocidio, lo stupro, la mattanza degli esseri umani sia ordinata dal pazzo di Nazareth, da questo criminale assassino che viene fatto passare la storia come buono, e che il risultato finale è stata la distruzione della vita e miliardi di morti, miliardi e miliardi di persone distrutte, non tanto per ucciderle, ma per sfregiare la vita, per insultare la vita. Questo a noi ci interessa, cioè ci interessa indicare il male, la distruzione dell'uomo. Gesù causa del dissenso. Pensate che io sia venuto a portare la pace sulla terra? No, vi dico, ma la divisione. D'ora innanzi in una casa di 5 persone si divideranno 3 contro 2, 2 contro 3, padre contro figlio e figlio contro il padre, madre contro la figlia e figlia contro la madre, suocera contro la nuora e nuora contro la suocera. Saper interpretare i segni dei tempi, diceva ancora alle folle. Quando vedete una nuvola salire da ponente, subito dite: viene la pioggia, e così accade. E quando soffia lo scirocco dite: ci sarà caldo, e così accade. Ipocriti, sapete giudicare l'aspetto della terra e del cielo? Come mai questo tempo non sapete giudicarlo? E perché non giudicate da voi stessi ciò che è giusto? Quando vai con il tuo avversario davanti al magistrato lungo la strada, procura di accordarti con lui, perché non ti trascini davanti al giudice e il giudice ti consegna all'esecutore e questi ti getti in prigione. Ti assicuro che non ne uscirai finché non avrai pagato fino all'ultimo spicciolo. Nella lingua in cui questo Vangelo fu scritto, colui che divide si chiama diavolo. Il Gesù di Luca afferma di essere un diavolo, un divisore, non colui che separa un elemento negativo da un elemento considerato positivo, un diavolo che separa la vita dalla vita. La stessa prima frase la troviamo anche in Tommaso Didimo, al paragrafo 17, solo che in Tommaso Didimo la frase era finalizzata a fotografare lo sviluppo delle contraddizioni che distruggono la dipendenza. È il figlio contro il padre e il padre contro il figlio. Luca usa questo passo, di cui è a conoscenza, per esaltare le capacità di distruzione e di saccheggio sociale del proprio profeta. Mentre nelle filosofie misteriche questo passo indicava la necessità della costruzione dell'indipendenza soggettiva dei legami familiari, in Luca viene usato per la divisione e la distruzione del sistema sociale, il pazzo di Nazareth, il demonio distruttore del sistema sociale. Mentre Didimo centra il suo discorso soltanto nella relazione padre-figlio e viceversa, Luca estende la distruzione che nella rappresentazione della sua follia viene espressa dal desiderio di distruzione sociale per imporre il proprio potere di avere all'interno del corpo sociale. Non si tratta del desiderio del padre e del figlio di troncare una relazione di dipendenza, ma si tratta della distruzione di ogni legame e di un indebolimento della capacità di determinazione sociale dei soggetti. In Luca è la madre contro la figlia e la suocera contro la nuora. Queste guerre generazionali sono lette in funzione dell'interpretazione dei segni dei tempi. Un dividere che non è la contrapposizione di Didimo, ma è la rappresentazione dell'azione del diavolo, tanto amata dall'attività terroristica dei cristiani. Il Gesù dei cristiani è la descrizione del loro diavolo. Lo scontro per impossessarsi degli individui, lo scontro come fonte di terrore contrapposto allo scontro che distrugge la dipendenza in Didimo. Come si possono controllare le persone? Facendole bastonare e gettandole in prigione. Accordati, sottomettiti al tuo avversario affinché il giudice, rilevando il torto che tu hai, non ti getti in prigione. Se io vado davanti ad un giudice per una qualche questione, ci vado perché ho delle ragioni da difendere. Perché devo necessariamente essere bastonato o finire in prigione? Perché devo accordarmi col mio avversario? Non è lui che si deve accordare con me? Perché necessariamente sarò io ad andare in prigione o sarò io a riportare la condanna? Perché Luca deve colpevolizzare le persone al di là delle ragioni che ostentano e con le quali alimentano la propria volontà nell'affrontare la vita. Può darsi che davanti ad un giudice io vada in prigione, ma può darsi che tu davanti al giudice vada in prigione e questo giudice riconosca le mie ragioni, riconosca la giustezza del mio ricorso in giudizio. Per affermare questo è necessario che il giudice sia imparziale e attui quelle leggi che sono le leggi e la moralità della società in cui vive. Quando il giudice attua sempre le leggi in modo imparziale, ad eccezione della sua soggettività che impone al di sopra delle leggi, quando si tratta di allinearsi al dettato del Dio padrone, questo deve temere chi va davanti al giudice, l'ingiustizia del magistrato, in quanto identificazione dello stesso col Dio padrone, padrone egli stesso. Un magistrato che giudica, attento che il suo giudizio gli conservi il suo ruolo di padrone del destino, di chi non si può difendere, in quest'ottica si pone il pazzo di Nazareth. Egli si identifica col giudice che bastona, che chiede il giudice che bastona, chi chiede giustizia, perché il solo chiedere giustizia è un atto di determinazione nei suoi confronti, compromette il suo essere padrone degli uomini. Tu devi accordarti col tuo nemico affinché io non ti getti in prigione. Quando un magistrato usa la prigione nei confronti di qualcuno, prima ancora di aver osservato le leggi, è solo un criminale che usa la propria carica per impedire a qualcuno di ottenere giustizia. Invitare ad accordarsi può essere fatto soltanto dopo aver ascoltato le ragioni per le quali si giunge davanti al magistrato. Accordatevi fra voi, potrebbe dire il magistrato, senza costringermi ad emettere una sentenza che manderebbe uno di voi due in prigione. Questo modo di procedere, in chi si identifica nel giudice padrone di uomini e in diritto di bastonarli, è assolutamente inconcepibile. Eppure il suo diritto di mettere in prigione è il segnale dei tempi che mutano, è il segnale che gli esseri umani devono cogliere dal mutare del tempo. Non è più tempo di giustizia. Il giudice non ascolta le parti, ma è la parte coinvolta nell'interesse della disputa e giudica preservando i propri interessi. Sei tu che andrai in prigione, sei tu che pagherai fino all'ultimo spicciolo. il pazzo di Nazareth, che si erge a nemico degli esseri umani e in quanto nemico li giudica per far loro pagare attraverso i tormenti fino all'ultimo spicciolo. Guardate i tempi, non è più il tempo in cui giustizia regge le dispute fra gli esseri umani con una bilancia in mano, è il tempo del terrore del pazzo di Nazareth. Per ottenere l'efficacia del suo terrore e costruire i tempi nuovi deve dividere chi è unito, deve dividere il padre dal figlio, la madre dalla figlia, la suocera dalla nuora e viceversa. Deve costruire odio e rancore, non come in Tommaso risolvere le contraddizioni che annientano la dipendenza. I tempi nuovi sono annunciati, come la pioggia viene annunciata dalla nuvola che appare a ponente o il caldo annunciato dal vento di scirocco, così l'azione del pazzo di Nazareth preannuncia i tempi nuovi. I tempi in cui giustizia perderà la bilancia a causa della miseria costruita dal pazzo di Nazareth e la soggettività della condanna e del dominio sull'individuo diventeranno la regola a cui gli esseri umani dovranno sottostare. Non andare dal magistrato a chiedere giustizia, assoggettati, altrimenti lui ti mette in prigione, ti costringe a pagare fino all'ultimo spicciolo. Questi sono i tempi nuovi del diavolo di Nazareth, colui che è venuto per dividere ciò che si muoveva unito per costruire il proprio benessere. Anche se in Tommaso troviamo la stessa frase iniziale, in realtà in quel caso era lo scontro che risolve la contraddizione. In questo caso è la distruzione dell'unità di intenti attraverso la quale si costruisce la sottomissione degli esseri umani. Per il pazzo di Nazareth, giustizia deve continuare ad essere cacciata dagli esseri umani, affinché costoro non ricorrano ad essa contro di lui ed egli possa, senza che qualcuno lo contrasti, costringerli in prigione a pagare per non essere a lui sottomesso, intuendo dai segni i tempi nuovi dell'orrore e della miseria che lui stava portando. Proviamo a vedere come si attua l'arrivo dei tempi nuovi dalle streghe, le amanti di Satana universale, eletta Gallimard. Durante la vera e propria esplosione di casi di stregoneria che si verificava nel 1644, un giovane pastore percorre la Borgogna. Gli basta guardare le pupille di una donna per riconoscere il segno diabolico della strega. Le vittime scoperte in questo modo vengono consegnate ai tribunali signorili per essere giudicate. Nonostante l'opposizione della corte sovrana più liberale in materia di stregoneria, le corti locali continuano a ritenere valide simili prove, sulla cui base gli accusati vengono condannati a morte, all'esilio e alla confisca dei beni. Uno degli ultimi grandi processi di questo genere si svolge a Bearn. Nel 1670 un ragazzo di bottega di 16 anni afferma di aver frequentato il Sabba e si mette a disposizione delle comunità di villaggio per liberarli dalle streghe che infestano il paese. Secondo lui, streghe e stregoni si riconoscono perché portano sul viso un segno nero fibromatoso. Ispeziona 30 villaggi in cui vengono condotti in sua presenza tutti i sospetti di stregoneria. Riesce a individuare niente meno che 6.210 stregoni. Solo nel villaggio di La Bourcade ve ne sono 195. Quando la faccenda giunge a conoscenza della corte sovrana di Pau, ormai in tutta la provincia regna il disordine più completo. Dall'editto sulla tolleranza di Costantino, questo è il risultato: la distruzione del sistema giuridico, la distruzione di ogni relazione fra gli esseri umani col mondo circostante. Saper interpretare i segni dei tempi è l'arte della stregoneria. Gli stregoni non guidano la vita civile e davanti a chi distrugge la vita di qualcuno dice: forse ha ragione, lasciamolo provare. Quando ha provato ha distrutto l'esistente, dopodiché nasce la necessità di mantenere la distruzione per continuare ad assicurarsi il controllo degli esseri umani, dopodiché è necessario un percorso di stregoneria lungo 1000 anni per uscire dall'orrore di chi non seppe guardare il tempo che gli veniva incontro. E questa è la prima. Facciamoci anche la seconda tutto d'un fiato, così facciamo una bella siringata per i nostri ascoltatori, che gli leggiamo i Vangeli, perché è giusto che sappiano anche loro leggere, no? Interpretare i Vangeli, sì. Perché sennò guai.
Soprattutto quelli cattolici.
Soprattutto quelli cattolici.
Sperando che comprendano che sia importante buttarli nella spazzatura che continuare a leggerli.
Sì, sperandolo, ma sarà molto difficile, sai. Bene, parliamo dell'amministratore in Luca. Questo è il testo dell'amministratore Luca. Diceva anche ai discepoli: c'era un uomo ricco che aveva un amministratore e questi fu accusato davanti a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che è questo che sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non puoi più essere amministratore. L'amministratore disse fra sé: Che farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ho forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa fare, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del padrone e gli disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti e scrivi subito 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli rispose: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto, perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, procuratevi degli amici con la disonesta ricchezza, perché quando essa verrà a mancare, vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele nel poco è fedele anche nel molto. Che schifezza che ha fatto nella storia questa dicitura, eh? E chi è disonesto nel poco è disonesto anche nel molto. Se dunque non siete stati fedeli nella disonesta ricchezza, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servo può servire a due padroni, o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire a Dio e a Mammona. Per Mammona si intendono ricchezze materiali. Beh, questo è preso dal Vangelo di Luca, è letterale. Può essere cambiato di qualche parola a seconda delle varie traduzioni, ma è letterale.
Beh, siete criminali, furbi, ladri, sì, nel nome di Dio. Questo l'hanno applicato sempre, sì, alla lettera.
Ma è un po' peggiore la faccenda. Un uomo viene accusato. Attenzione, il giudizio non è emesso da una persona estranea, ma dal padrone che usa una diceria per accusare. L'accusato non si presenta davanti al giudice assieme al suo accusatore per dimostrare il suo operato, ma viene indagato dal padrone in base a delle accuse. L'indagine, solo apparentemente, è avviata dal padrone. In pratica è la formalizzazione dell'accusa nei confronti dell'amministratore. Il padrone non riceve un'accusa e in base a quell'accusa svolge un'indagine, ma a quelle voci dà credito a prioristico e su quella voce formalizza l'accusa nei confronti del suo amministratore chiedendogli di discolparsi. Il meccanismo procedurale è lo stesso che troviamo nella caccia alle streghe e nelle accuse degli assassini cattolici alle donne che non si potevano difendere. O tu confessi che hai rubato, o tu confessi che hai stretto il rapporto con il diavolo, o tu confessi i rapporti sessuali, o noi ti torturiamo fin tanto che tu confessi. Ti torturo perché tu non puoi più essere donna. La condanna come decisione a priori, la verifica quale processo attraverso il quale convincere l'imputato di associarsi alla condanna. La calunnia come elemento su cui confermare la decisione giuridica presa prima dell'avvio della verifica. Se tu non fossi colpevole, l'altro non ti avrebbe accusato. Questa è la logica del pazzo di Nazareth. Parlano male di te. Il tribunale di torturatori ne deduce che tu sei necessariamente colpevole e dal momento che tu non ti adegui, ammettendo quanto si dice di te, il tribunale, per colpa della tua caparbietà, è costretto a torturarti finché tu riconosca le tue colpe. Così l'indicazione divina del pazzo di Nazareth alla Chiesa Cattolica. Se c'è un buon amministratore, una brava persona, quando qualcuno la calunnia o ne parla male o fa delle affermazioni accusandolo, caccialo via. Se costui ha la forza di giungere fino a te e di accusare il tuo amministratore, significa che il tuo amministratore. Se costui non ha la forza di giungere fino a te e di accusare il tuo. Qua mi sono un po' averigolato con i negativi e i positivi. Se costui ha la forza di giungere fino a te e di accusare il tuo amministratore, significa che il tuo amministratore non vale nulla. Il pazzo di Nazareth non dice: rendi conto della tua amministrazione e poi valutiamo, ma dice: rendi conto della tua amministrazione in quanto sei condannato. L'atteggiamento dell'amministratore che segue è l'atteggiamento del condannato. È l'atteggiamento di colui che, cessato un percorso di vita e costretto ad intraprendere un altro, fa le valigie. Nelle valigie mette lo stretto necessario per programmare il proprio futuro. Quello che ci interessa mettere in rilievo nelle primissime frasi è l'indicazione dottrinale fatta proprio dal cattolicesimo per la gestione della giustizia quando il cristianesimo sarebbe giunto al potere. L'accusa è formulazione della condanna cui l'imputato deve assoggettarsi. In questo insegnamento dottrinale la Chiesa Cattolica ne ha fatto un insegnamento divino, mentre bruciava e torturava chi non era in grado di difendersi. Quando il pazzo di Nazareth fa questa narrazione, non è ancora in grado di bruciare al rogo l'amministratore che non si può difendere. L'amministratore non si chiede cosa farò ora che sarò cacciato, ma si chiede che cosa farò ora che mi toglie l'amministrazione. Non sono più vice padrone. Il problema dell'amministratore è quello di riuscire comunque a garantirsi un posto da vice padrone, solo che lui non ha i mezzi per garantirlo da sé. Come ogni insegnamento cristiano, quando non hai i mezzi per garantire le cose da te, rubale. Rubare a chi non si può difendere è un insegnamento del pazzo di Nazareth alla Chiesa Cattolica. Qual è il problema del cristiano? Egli sta attendendo il suo pazzo profeta che venga dalle nuvole alla destra di suo padre e che gli porti quanto a lui manca. Il pazzo profeta non arriva e lui deve nel frattempo continuare a vivere. Il suo pazzo profeta gli ha intimato di non far progetti per il futuro, tanto lui deve morire. Lo consola che il Dio suo padre provvede a tutto. Se provvede agli uccelli e ai gigli, vuoi che non provveda ai suoi servi? Il Dio padrone non provvede. Mentre l'adoratore del pazzo di Nazareth aspetta, qualcun altro costruisce, provvede, ara il terreno e accumula per un domani, sia per il suo domani che per il domani della sua gente e della sua specie. Finché l'adoratore del pazzo di Nazareth aspetta, qualcuno che cerca la propria libertà esprimendo la Minerva che cresce dentro di sé, misura, costruisce, manipola la terra, il ferro e il legno, costui raccoglie le olive e le trasforma in olio, la sua azione costruisce un reddito per sé e arricchisce la comunità in cui vive. Il pazzo di Nazareth non dice devi metterti anche tu a costruire iniziando da quanto sei, ma dice impara ad essere furbo, impara a rubare, impara a sottrarre quanto altri possiedono. L'amministratore taglia tutti i debiti che i clienti del suo padrone hanno nei confronti del padrone stesso. Partendo dal presupposto che quel padrone fosse una comunità sociale, l'amministratore avrebbe privato la comunità di parte della ricchezza per garantirsi la propria agiatezza. Ovviamente ogni lettore si congratula della furbizia, come sempre il lettore si mette dalla parte di chi riesce nella sua impresa. Il problema è che l'insegnamento divino che viene descritto è relativo all'operatività del cristiano nel sistema sociale e quell'operatività viene premiata dal suo padrone. Quando questa storiella è stata scritta, gli insegnamenti della setta cristiana dovevano prevalere su un insieme che, gestendo il sistema sociale, tentava di costruire il futuro. Essere furbi e rubare all'interno di quei sistemi sociali per arricchire la setta cristiana, o almeno per garantire al cristiano un benessere al quale piegare gli altri esseri umani. Un'operatività che aveva la benedizione del Dio padrone. Per quale altro motivo il padrone doveva lodare il suo amministratore? Aveva forse scoperto che le accuse contro di lui erano false? No, loda la sua scaltrezza, loda la sua capacità di rubare. Attenzione, non si tratta di furto soltanto, si tratta della capacità dell'amministratore di farsi padrone gli stesso. L'amministratore non sta semplicemente rubando al padrone, ma sta sostituendo il padrone nell'accumulo o nella cessione della proprietà privata, l'oggetto stesso che qualifica l'essere padrone. Il padrone loda nell'amministratore la sua capacità di farsi padrone, oggi dimezza i debiti, domani con lo stesso meccanismo li raddoppia. Dipende soltanto dalla forza messa in campo nel sostituirsi al padrone. Questa direttiva del pazzo di Nazareth è quella direttiva che servirà ai cattolici per derubare tutte le religioni dei loro simboli, delle loro feste, delle loro proprietà, dei loro templi, delle loro manifestazioni, dei loro sentimenti, del loro piacere nell'affrontare la vita, far prigioniera ogni cosa nel nome del pazzo di Nazareth. Il furto sacro, tanto amato e praticato da Ambrogio e i vescovi cattolici al fine di saccheggiare i sistemi sociali umani. Procuratevi amici con la disonesta ricchezza. Se, come ho scritto, la ricchezza appartiene al sistema sociale, non esiste una ricchezza che sia disonesta. Se appartiene ad un padrone che se ne serve in forma di potere e di possesso nel sistema sociale, non è la ricchezza disonesta, ma è l'uso che ne fa chi la possiede. Perché devo usarla per procurarmi degli amici? Quante persone si dovettero distruggere per costruire quella ricchezza? La ricchezza del possesso è l'unica ricchezza concepita dal pazzo di Nazareth. Gli uomini ricchi egli non li concepisce, apprezza soltanto chi si mette in ginocchio davanti a lui. Mettersi in ginocchio davanti a lui è l'essere fedeli nel poco e nel molto. Essere fedeli a lui, ecco, un altro concetto del cristianesimo aberrante. Si è fedeli al padrone, si è fedeli all'uomo o al Dio, non si è fedeli a un ideale, ad un progetto, ad una visione della vita, ad una strategia. Per il cristianesimo non esiste questo, esiste solo il possesso di un individuo da parte di un possessore. Che un individuo esista per un'idea diversa da quella di mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone è assolutamente inconcepibile. Da qui nasce l'idea della fedeltà del bandito per il capobanda. La banda non è un mezzo attraverso il quale raggiungere degli obiettivi, ma è il mezzo del capo per riaffermare se stesso. Il componente della banda non è il soggetto che agisce in funzione degli obiettivi della banda, ma agisce in obbedienza al capo della banda stessa. Il soggetto che potrebbe sia qualificare che essere qualificato dal progetto del gruppo, di fatto diventa salvo sciocco del gruppo e di chi si ritiene padrone dello stesso. Perché la ricchezza deve essere necessariamente disonesta? Questo per il cristiano deve essere, perché il ricco o si compiace nel mettere in ginocchio chi non si può difendere, salvo che inginocchiarsi davanti al pazzo di Nazareth, oppure è in grado di determinare se stesso scegliendo gli obiettivi e le strategie della propria vita. Essere fedeli nella disonesta ricchezza per il pazzo di Nazareth significa usare la ricchezza per mettere in ginocchio gli esseri umani davanti a lui. Solo in quel modo egli gli affiderà la ricchezza vera. Lui dà, chi vi darà la vostra? Perché l'individuo non è in grado di prendersela da sé? Perché non esiste nessun concetto espresso dal pazzo di Nazareth in cui un individuo determina la sua vita da sé, se non nell'aspirazione di mettersi in ginocchio davanti a lui. Gli estensori del Vangelo escludono ogni altro intento, ogni altra aspirazione. Non potete mettervi in ginocchio davanti al Dio padrone e nello stesso tempo aspirare al denaro. In questa frase il termine denaro è solo simbolico. La frase esatta sarebbe: non potete mettervi in ginocchio davanti al Dio padrone e aspirare alla libertà. Questo è l'esatto significato da dare a Mammona. Se il pazzo di Nazareth contrapponesse l'assoggettamento che gli vuole imporre alla libertà dell'individuo, tutti gli sputerebbero addosso. Ma, dicono i preti cattolici, lui non vuole togliere la libertà degli individui, vuole che loro rinuncino alla ricchezza, perché non possono aspirare alla ricchezza e nello stesso tempo mettersi in ginocchio davanti al Dio padrone. È più esatto dire che proprio perché un individuo rinuncia a determinare se stesso, la ricchezza, che può essere messo in ginocchio. La frase ha un suo significato reale. Non alla ricchezza un individuo deve rinunciare. Quando i preti l'hanno mai fatto nel corso della storia, salvo gli imbecilli che al loro interno ci credevano. Si deve rinunciare a se stessi, alla propria capacità di determinare la propria vita. Questa è la mammona di cui il pazzo di Nazareth ha paura, costringere l'individuo a rinunciare alla propria capacità di determinare se stesso per poter essere messo in ginocchio e servire il proprio Dio padrone. In questo raccontino sono sintetizzati i principi cattolici, principi che non sono il prodotto di un uomo o di un filosofo, ma della parola immutabile del Dio padrone. Questi stessi principi che serviranno per dar forma giuridica alle leggi della Chiesa cattolica, mentre si divertirà per oltre 1600 anni a bastonare chi non è in grado di difendersi. Il bastonatore di chi non si può difendere, il Gesù di Nazareth, l'infamia umana. Bene, per oggi mi fermo qui. Penso che le persone abbiano capito qualcosina, forse poco, perché ci facciamo di quelle salassate di interpretazioni, però insomma.
Sono in ferie, hanno tutto il tempo per poter recuperare. Esatto. Considerato appunto che hanno le ferie a disposizione, che non hanno altri impegni, possono benissimo dedicare, soprattutto quei perversi e malvagi dei cattolici che ascoltano questa trasmissione. In quanto masochisti, almeno hanno la possibilità di riflettere sulla loro scelta di essere stupidi in quella direzione. Visto che molti cattolici vanno anche a confessarsi del peccato di ascoltare questa trasmissione, sì. È giusto che noi...
I preti ci riferiscono che molti cattolici vanno a confessarsi di ascoltare questa trasmissione, incredibile.
Magari potrebbero anche riflettere su quando condannano le usanze di altre religioni simili a loro. Sul primo passo letto da Claudio mi viene in mente la condanna che si fa ai testimoni di Geova, perché questa religione divide le famiglie e costringe i mariti a lasciare le mogli, i figli a lasciare i padri. vorrei dire che stanno applicando alla lettera quello che è il dettato del loro Signore, e sono i cattolici che in questo momento non stanno applicando quello che il loro Signore ordina. Comunque agli inizi di una religione succede anche questo, è successo ai cristiani di dividere famiglie all'inizio, famiglie che lasciavano il loro nido, personaggi che lasciavano il loro nido per andare con la nuova religione, porta alla divisione. Questo tipo di religione porta alla divisione all'interno delle famiglie.
Questo non è solo il passato. Io voglio parlare di un piccolo argomento di attualità. Come sempre i cristiani, avendo una dose di follia, con la vicinanza del caldo vanno in follia. voi ridete perché siete in montagna e non leggete i giornali. Me ne è successo che nella zona di Genova, se non sbaglio, un ragazzo, vabbè, era al giubileo dei giovani, il padre, buon cattolico, volenteroso in parrocchia, a un certo punto ha ucciso il figlio, ha ucciso la moglie, ha ucciso una conoscente, il figlio handicappato, e si è ucciso lui. Il parroco l'ha descritto come persona responsabile, assillata dal problema della necessità di aiutare gli altri, fervente cattolico, devoto, fedelissimo, e che l'unico suo scopo era quello di aiutare gli altri. Distrutto da questa responsabilità, alla fine cosa è successo? In quanto ci ha detto distruggiti, perché logicamente il cristianesimo parla di annientarsi, che devi sacrificare, devi distruggere il tuo egoismo, devi distruggere i tuoi desideri, devi offrire tutto te stesso per il bene degli altri, alla fine ha tentato il suicidio, gli è andata male, si è trovato anche con le gambe rotte, che non camminava più, però si sentiva responsabile di dover aiutare gli altri e non di aiutare se stesso. Alla fine, di fronte a questo insegnamento che bisogna negare se stessi, che bisogna annientare se stessi, che bisogna dedicarsi tutto se stessi a Dio, non ce l'ha più fatta, è andato in cortocircuito e la conseguenza sono 5 morti.
E mi sembra ovvio, quando tu tenti di ingabbiare la vita con tutti i dettami che questa religione dà, prima o dopo la vita deve sfociare in qualcosa. Purtroppo quando è stretta sfocia poi nelle tragedie. Sì. Non può certo sfociare quando è stretto in questo modo.
Ma questi non sono
in una scelta di vita vera. Mm-hmm. Qualcuno ci riesce, qualcuno riesce a liberarsi e finalmente a vivere. Questi purtroppo poi sfociano in queste forme di pazzia, perché in qualche modo deve venire fuori quello che a loro è stato tolto, quello che a loro è stato prevaricato in fondo, no, da questa religione.
Io volevo leggere anche Hermes nella mitologia, ma oggi lasciamo perdere. Hermes lo leggerò un'altra volta.
Sì, no, appunto, questa morte dimostra chiaramente che vengono tolte alle persone che si vanno a dedicare alle criminalità cristiane qualsiasi capacità di controllo sulla propria esistenza, qualsiasi responsabilità, gli si chiede solo l'annientamento, ben differenza di quanto avveniva nella stregoneria. E io l'altra volta ho citato ad esempio il fatto di un film che è uscito sulla strega di Costanza da Libano, che appunto parla di stregoneria. Io ho qui il libro che parla di questa strega, e gli autori dicono che la strega possedeva una conoscenza profonda, per quanto empirica, del proprio armamentario. Gli arnesi del mestiere intrecciati nell'abitazione laboratorio, fa l'elenco di tutti quanti quello che dice, sono da riferirsi alla tradizione medica popolare dei semplici. Il che significa che questa persona 1500 anni fa era capace di controllare le cose, conosceva le sue esperienze, era capace di avere degli strumenti, di averne il potere. E invece cosa succede per un cristiano che non ha nessuna capacità di controllare la propria esistenza?
Si mette in ginocchio e spera nell'avvento del suo Dio, dopo quando è disperato ammazza tutti.
Ecco, e non è finita, perché non sono solo questi morti di cristiani, sono successe anche altri morti, 2 morti a Roma. E allora era un paziente, esibiva sempre i santini di Padre Pio, pensando che Padre Pio facesse un miracolo. A un certo punto Pio non ce l'ha fatta ed è andato, ha ucciso il proprio medico e ha ucciso l'infermiera. Benissimo, però anche il medico era un devoto. C'è una citazione sulla luce: in ogni momento era una brava persona religiosa e ogni mattina andava nella vicina chiesa dell'Ateneo Salesiano a pregare. Ma soprattutto questo era un medico che diceva di curare le persone, a cui si era affetto Don Gelmini, non so se lo conoscete, per la sua campagna pubblicitaria disse: io mi inietterò l'AIDS per aiutare la ricerca sull'AIDS. E alla fine questo medico, che vantava di aver scoperto la capacità di curare tramite anche l'appoggio di un sacerdote molto famoso, è stato fatto fuori da un suo paziente che andava in giro con i sentini di Padre Pio. Allora la malattia di questi due da dove arriva? Arriva dalla loro condizione fisica o anche da chi gli ha dato la possibilità di pensare che potesse curarsi con i santini di Padre Pio, e dall'altro perché andava ogni giorno a messa, fosse un bravo medico?
No, il problema è che noi, anche nel linguaggio comune, nel linguaggio normale, vediamo sempre le persone, cioè le persone sono costrette a vedere le persone come se fossero create, sì. Cioè non tutto l'insieme di concatenazioni che è spaventoso, che è enorme, che ha portato alla persona ad essere ciò che è, perché noi abbiamo tante concatenazioni che si sovrappongono, no? C'è quella che viene fuori dal brodo primordiale, cioè quella come specie, e anche quella culturale, cioè i nostri adattamenti soggettivi alla cultura che ci porta, che poi le nostre scelte soggettive appartengono a noi, cioè anche la nostra individualità sceglie attraverso tutto questo. Bene, se l'oggettività non dà un pensiero corretto, non ha una visione corretta nella vita, non dà una progettualità nella vita, c'è la distruzione, cioè non c'è alternativa. Mettersi in ginocchio a pregare dà la distruzione, cioè o noi chiamiamo tutti gli dèi che stanno dentro di noi o fuori di noi, oppure noi chiamiamo la nostra autodistruzione. Non ci sono alternative.
Sì, ecco, per esempio voglio aggiungere una cosa molto semplice. E noi parliamo spesso delle streghe, della loro capacità di intervenire, appunto, di fare, di agire, e vediamo due comportamenti ben diversi. Allora, vediamo che le streghe cercano di acquisire una conoscenza, hanno la capacità delle loro possibilità, conoscono i loro limiti, cercano di aiutare in base a quello che hanno, quello che conoscono, non promettono nulla di più, quello che possono lo sperimentano su se stesse, hanno questa conoscenza. E non pretendono di andare ad attribuire altri poteri o non poteri, dicono io posso questo, io arrivo questo, io conosco questo, e questo non sente un limite. Nel 1500 quei criminali dell'ordine francescano cominciano ad andare a raccontare in giro la gente che le streghe sono malvagie, sono cattive, sono perverse, sono brutte, le attribuisce alle civette, a un animale carnivoro. Ma che bisogno avevano questi dell'ordine francescano di cominciare ad impingere delle persone che nel bene o nel male, soprattutto nel bene, cercavano di aiutare qualcuno? Perché? Perché dimostravano la capacità delle persone che in qualsiasi caso le persone potevano diventare come loro. Logicamente i francescani non potevano ammettere che esistesse la possibilità con l'esempio, con l'azione, con la conoscenza di creare se stessi, di cambiare. E di conseguenza hanno cominciato un'opera criminale di predicazione contro le streghe.
Sì, perché la guerra è quella di privare gli esseri umani della capacità di partire da ciò che si è per affrontare la vita, cioè rendere una dipendenza da un ente o un fattore esterno. Cioè, la magia in fondo è questa, cioè la magia è l'arte di prendere da se stessi per affrontare la vita, cioè il coraggio, la forza, la volontà, la determinazione da se stessi, e da questo partire per affrontare la vita. La magia nera è l'arte di spezzare tutto questo, specialmente all'interno dei bambini, per impedire agli esseri umani di essere determinanti nella vita, di affrontare le contraddizioni, di affrontare i problemi, magari anche sbagliando un milione di volte, ma mettersi a pregare, essere dipendenti, attendere l'avvento di chi è grande, di chi ha costruito il mondo, di chi ha dato il dono a qualcuno. Cioè, proprio facendo dimenticare come quello che noi siamo lo dobbiamo a milioni e milioni di anni di trasformazione, di costruzione della vita. Cioè la vita è uscita dal nero, dall'oscuro in cui si è formata la prima coscienza e si è trasformata attimo per attimo proprio attraverso Gaia, attraverso Era, attraverso Rea, attraverso tutti gli dèi che noi abbiamo sia dentro di noi che fuori di noi. E quando le streghe vengono assimilate alla civetta, in realtà la civetta è il simbolo di Minerva, cioè la civetta è quella rapace che si getta sulla conoscenza silenzioso e pronto ad artigliare. Infatti le streghe si facevano Minerva per riuscire a trovare la forza dentro di loro di affrontare la vita, anche perché chiariamoci, non c'erano scuole, non c'erano niente, c'erano solo la forza dentro di loro e l'amore per la vita, e basta.
Allora, io voglio aggiungere una cosa a Claudio. Noi diciamo, appunto, ma voi parlate di cose del passato, parlo cose antiche, la stregoneria, il comportamento cattivo di questi preti. Noi diciamo che tutti i monoteisti sono malvagi, e non sono malvagi 500 anni fa, sono malvagi adesso. Prendiamo una notizia del 19 luglio. Spagna ha denunciato il religioso islamico che insegnava a picchiare le donne. Denunciato per apologia di maltrattamento delle donne il vice capo della comunità islamica spagnola, l'imam Mohammed Kemal, che nel libro La donna dell'Islam insegna, aperte virgolette, picchiare le donne secondo il Corano, senza lasciare tracce, chiuse virgolette. I colpi, aperti virgolette, devono essere somministrati con verghe leggere per non lasciare ematomi o cicatrici suscettibili di denunce, chiuse virgolette.
Vabbè, giusto, no? Picchiare ma non pagarne le conseguenze.
Sì, ma,
cioè, 19 luglio del 2000, Cioè, non sono
sì, mica... sì, no, ma ne ho anche di peggio qua. Cioè...
Sì, no, ma questo è un vice capo della comunità islamica.
Diciamo che è cambiato il metodo, non siamo più ai roghi, non siamo più alle torture, però comunque resta la sopraffazione dell'altro. Questo resta di base in questo tipo di religioni monoteistiche, dove la propria responsabilità personale viene nascosta dietro un altro, perché poi è questa la sostanza nelle cose. Quando io faccio qualcosa, do un ordine, prendo una decisione, è responsabilità mia e io ne rispondo. Loro invece hanno sempre la scusa di poter dire sì, ma l'ha ordinato lui, lui che è in alto, io sono solo un portatore di ordini, quindi io non sono personalmente responsabile di quello che faccio. Ed è molto comodo, è molto comodo. Io volevo però anche richiamare un po' prima un discorso di Francesco sulla strega e sulla sua conoscenza della medicina dei semplici. Forse qualcuno non sa cosa vuol dire medicina dei semplici. Si riferisce all'erboristeria, cioè quando noi parliamo di armadietto dei semplici, di farmacia dei semplici, ci riferiamo ad alcune erbe che sono la base della cura. Queste streghe, uso proprio il termine streghe perché rivendico la sorellanza che ho con loro, si conquistavano questa conoscenza, si conquistavano riprovandola con il contatto personale con la natura, con un modo di vivere nel mondo. I cattolici cosa hanno fatto? Oltre a bruciarli, si sono appropriati di questa conoscenza dei semplici. Adesso l'armadietto dei semplici lo trovate nei conventi, cioè tutte quelle varie rimedi che vi danno i vari conventi in Toscana, in Umbria, eccetera. Li hanno rubate alle streghe queste conoscenze.
Le hanno rubate con la tortura.
Non sono loro, non è una loro conoscenza. Questo è un loro ladrocinio fatto rispetto alle persone che prima hanno ammazzato e poi si sono appropriate del loro sapere, ok?
Sì, c'è una strega canadese che scriveva che secondo un americano alcuni testi della strega Aradia, sai che in America girano queste leggende, no? Si sono appropriate il Vaticano, cioè il Vaticano durante la persecuzione delle streghe si è appropriato e ha rubato questi testi della strega Aradia, per cui diceva che era ora di chiedere al Vaticano di tirarli fuori, di restituire a cieli. Ma noi sappiamo che queste sono leggende, perché lo sappiamo? Perché la conoscenza ci circonda, cioè noi sappiamo che cos'è il sapere, cos'è la conoscenza, che cos'è la stregoneria, e sappiamo che non esiste nessun testo scritto che non possa essere riscritto in qualunque momento, perché la conoscenza ci circonda, per cui anche se ci hanno rubato, cosa è che ci hanno rubato? Hanno rubato quelle cose che gli sono servite per sottomettere gli esseri umani, tipo questa medicina, tipo tutta quella che era la scienza, le capacità di vivere, le capacità di affrontare la vita. Ma la conoscenza non è che ce l'hanno rubata, cioè sì, la conoscenza è una cosa che non si, anche perché ciò che separa la comprensione dell'essere umano dalla conoscenza è la sua capacità di trasformazione, e un cattolico può solo pregare, non può trasformarsi e giungere alla conoscenza, può solo avere le informazioni e giocare sul possesso di informazioni per costringere le persone in ginocchio, ma la conoscenza non la può raggiungere, proprio perché lui si colloca in maniera antitetica. Comunque, per quanto riguarda quello, io c'ho nelle Filippine strage in diretta, avverti morti da guerriglia, guerriglia fatta dalla Chiesa Spirito di Dio, un'organizzazione cattolica usata dalla CIA per combattere i musulmani, per fare guerriglia contro i musulmani, e questi sono cattolici. E poi c'ho un'altra notizia che viene addirittura dall'Australia. Dall'Australia, guru del sesso era un pedofilo. Questo qua si era fatto, aveva costruito una organizzazione, no? una setta, che guarda caso, per fare quello che lui voleva, doveva essere un sincretismo fra credenze ebree, cristiane, musulmane, hawaiane, cioè si era fatto una roba tutto sé. Però per mettere in ginocchio le persone ci vuole sempre il cristianesimo oppure i musulmani, cioè comunque le religioni monoteiste di mezzo. questa notizia del guru del sesso del Gazzettino del 15 agosto, e la strage della chiesa.
Beh, sai,
di
sul
Dio,
discorso delle Hawaii sarebbe interessante, sai? Sì. Perché la storia delle Hawaii, vero?
Non molto, ecco, non ancora approfondita.
Tu che giri i supermercati come me a fare le spese, vedrai, noterai che ad esempio ci sono le banane Dole.
Sai
la storia di quelle banane? Quelle praticamente le Hawaii sono state proprio militarizzate, cristianizzate in maniera molto cattiva. Perché? Perché Dole era un missionario protestante che decide di convertire tutti quanti gli hawaiani, anche perché serviva mano d'opera a coltivare le banane.
Cioè, la guerra alle banane africane, che è la grossa guerra in corso tra Stati Uniti e paesi emergenti dell'Africa.
Logicamente ha pensato bene di convertirli, di tirare tutta quanta la loro cultura, la loro storia. Ha pensato bene che non era giusto che fossero un po' tranquilli, ma che andassero a lavorare nelle banane.
Sì,
insomma,
adesso anche
logicamente cantando la felicità a Dio.
Ricordi che adesso gli ortodossi si sono allineati con i cattolici. Sì. Se i cattolici fanno santo un imbroglione, un impostore come Padre Pio, la macellaia dell'India o il massacratore della Croazia e via del resto, gli ortodossi fanno santo addirittura lo zar di Russia. Cioè, siamo arrivati ormai al ridicolo. Vi ricordo una cosetta, che noi abbiamo dei problemi, ma nel paganesimo ci sono gli eroi, che è un po' diversa la questione. Va bene.
Sì, beh, c'è una bella differenza sostanziale, soprattutto dal punto di vista esistenziale, insomma. Anche perché se uno va a leggersi, ad esempio, tutte quante le mitologie sugli eroi, gli eroi si commettono dei gesti, però ad esempio per arrivare a qualcosa devono a un certo punto chiedere, convincere, certo, fare, cioè devono offrire qualcosa. Tanto per dire, se in tutte le imprese eroiche non parte l'eroe, e come nei concetti cristiani, se quando partivano per le missioni creavano i deserti, creavano i massacri, creavano i cimiteri, questo doveva scendere a patti con qualcuno, doveva riconoscere che esisteva qualcuno che aveva la conoscenza o il potere di dargli l'informazione e su cui la violenza non sarebbe servita a nulla.
Certo.
Di conseguenza il fatto che, chiamiamolo così, uno che ha uno spirito eroico intenda usare soltanto la forza, negli antichi miti greci della forza esisteva anche l'intelligenza di essere convincente e di convincere gli altri. Cioè, difatti, quando ad esempio noi vediamo tutte quante anche le peregrinazioni cristiane, alle peregrinazioni cristiane, alle missionarie cristiane, basta la croce e la spada per far vittime.
Sì, e i soldi e la tortura per fare
sì, in tutti quanti gli eroi hanno bisogno di, prima cosa, un'amicizia con la divinità che li protegga e che li segua con combatta con lei, e soprattutto hanno bisogno di tutto un armamentario, tutto un insieme di cose, di oggetti sacri che non possono rubare, ma che qualcuno gli deve offrire, o che qualcuno ti deve dare l'informazione per arrivare a ottenere quell'oggetto. Cioè, noi tutti quanti conosciamo ad esempio il fatto che, ad esempio, Perseo uccide il mostro Gorgone, però tutti gli oggetti che gli servono non li può prendendo per il collo e uccidere le persone, deve essere convincente, deve essere astuto, deve sapere dove sono i posti,
deve usare la strategia,
cioè, deve imparare, ma anche a fare, non arrivare al suo scopo immediatamente. Cioè, lui non parte se vado ad uccidere il Gorgone, lui parte e si prepara, fa altri viaggi, fa altre esperienze, e dopo, quando fa queste esperienze, è in grado di affrontarle. Cioè, c'è una bella differenza tra un eroe greco e il milite ignoto che a Roma, cioè, ne passano anni luce di distanza.
O lo zar
come anche.
Non riesco a capire la santità di uno come che ha fatto fuori non so quante persone, e solo per il fatto che a sua volta ha dovuto poi pagare il fio di quello che ha commesso diventa santo. E quelli che lui ha fatto fuori cosa sono?
Ma no, ma il problema è che lui li ha fatti fuori per la gloria della Chiesa. Cioè, il concetto di santità è ammazzare le persone per la gloria della Chiesa. Cioè, la macellaia dell'India perché l'era fatta santa? Perché lei ha costruito i campi di morte per la gloria della Chiesa cattolica in territorio indù. Sì. Questo è la sua santità.
Lo zar, quando ammazzava i suoi sudditi, li ammazzava per la gloria
della Chiesa,
di Dio.
La Chiesa ortodossa.
Quindi anche lui, la sua responsabilità è sempre dietro,
certo,
qualcuno che,
certo,
sta dietro.
Questo.
No, è giusto.
D'altronde, se tutti...
allora è giusto farlo.
Infatti,
santo.
Perché da questi microfoni attacchiamo il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth? Proprio perché là sta l'origine del male, no?
Ma se uno va a vedere tutte quante le monarchie europee, avevano tutte quanti, c'era chi era cattolicissimo, difensore fide,
difensore fide,
cattolicissimo e così via.
Infatti, ciò che si imputa alla Chiesa cattolica oppure al macellaio di Sodoma e Gomorra, il passo innanzi, cioè, tutta la storia, cioè il re era re per volontà di Dio, capisci? Per cui tutto quello che lui ha fatto è imputabile alla Chiesa cattolica. Non esiste uno stato civile che abbia fatto una giurisdizione, perché quella giurisdizione civile dipendeva da quella cattolica, cioè dipendeva dalla morale e dagli insegnamenti cattolici.
Allora io propongo di far santo Enrico VIII.
Sì.
Che per le sue fregole ha creato la Chiesa d'Inghilterra, un gran merito, eh?
Ma in effetti, la Chiesa inglese,
se non faceva la Chiesa d'Inghilterra, dove il discorso ecumenico dove lo metti?
Allora la Chiesa d'Inghilterra si faccia avanti, insomma, visto che Alessio di Mosca ha fatto santo lo zar, la Chiesa d'Inghilterra dovrebbe far santo Enrico VIII, no?
Vabbè, cosa dice? Tacchiamo i telefoni, proviamo a vedere.
Sì, visto che appunto siamo con largo anticipo,
allora attacchiamo i telefoni 049 700 600 049 600 838. Pronto? Niente, va bene. Allora, oggi eccezionalmente attacchiamo i telefoni un po' prima del solito, anzi abbastanza prima del solito, per sapere quanta gente è in ascolto, se gente è in ascolto in agosto. Pronto? Sì, c'è gente in ascolto. Pronto?
Ciao Gian Paolo.
Don Paolo dice: per piacere, non parliamo di violenza quando si tratta di educazione. Ragazzi, non dobbiamo confondere l'educazione con la violenza.
Certo.
Si trattava solamente di mettere i puntini su lì per quanto riguarda l'educazione e la morale, ragazzi.
Quindi,
se scappa lo scapaccione, dopo può anche scappare la bruciatura così, di primo grado, secondo grado, però... Ragazzi, dovete redimervi, dovete cercare di interpretare, non si può andare via a braccio in questo modo.
È vero.
Mi raccomando, perché è molto grave quello che state facendo, anche perché nell'anno del giubileo con 2B, specialmente, non si possono fare commettere questi errori.
Certamente.
Quindi il condizionamento educazionale che tu dici, Claudio... va interpretato, perché una fustigata data in un certo modo può essere veramente educativa.
Specialmente se prendi la carotide, guarda, è perfetta.
Esatto. Non diciamo nelle parti intime, che sarebbe sconveniente dirlo.
No, che dopo facciamo perché discorsi osceni e non vanno fatti.
Esatto, quelle non si toccano.
Sì.
Ecco, perché quelle sono al di fuori della nostra portata.
Certo.
Ecco, noi dobbiamo solo pentirci di esistere, di essere qui venuti, ed è un pentimento continuo, perché siamo fuori posto. Non so perché, per quale motivo, ragazzi. Non so se ci sia una signora lì con voi, perché sento una donna, una voce femminile.
Sì.
Ecco, quella deve solo pentirsi e basta, perché nasce già peccatrice in origine.
Certo.
Ecco. Quindi, per piacere, ragazzi, cerchiamo di mettere le cose a posto. Lo so, voi anche potete, con la vostra ignoranza, naturalmente siete sviati, siete andati fuori da quella che è la retta via, con la R maiuscola per eccellenza, per antonomasia. Voi avete deviato. Ecco. Però, se c'è fra di voi altri, ho sentito che c'è qualcuno che dovrebbe farsi diacono, non so chi di voi altri, io posso mettere una buona parola.
Io sono pontefice.
Io posso mettere una buona parola, però cercate, ragazzi, adesso a parte gli scherzi, di mettervi a posto, perché siamo prossimi.
Sì, alla fine del mondo.
Al giudizio, che non so di che grado sia questo giudizio.
Certo.
Non lo so. Ragazzi, vi abbraccio, vi saluto tutti e saluto anche la signora gentile. Che
grazie, ciao Gian Paolo.
Grazie a tutti e vi saluto, e pace e bene a tutti. Tutto va bene.
Allora, intanto io non mi pento per niente, perché...
Pronto?
Se dovessi seguire la retta via nei posti dove sto vivendo in questi giorni...
Pronto?
Se dovessi seguire la retta via nei posti dove sto soggiornando adesso, rischierei di farmi molto male, perché in montagna i tornanti sentieri, insomma, bisogna seguirli un po', le anse, le curve, quello che il cammino presenta davanti. Se facessi la retta via, non so dove andrei a finire. E comunque il pentimento è riservato ai cattolici, ricordiamo.
Allora piace così.
Questo, esatto. Chi non è cattolico possono inventarsi tutte le regole del mondo, ma sono affari loro. Anche se purtroppo tentano sempre di intervenire nella vita civile, tentano sempre di intervenire nelle leggi, o tentano di tirar fuori di nuovo l'oscurantismo medico. Un mese fa circa, rispondendo ad una lettera su Famiglia Cristiana, il direttore ha condannato anche il ricorso all'ecografia per sapere se il proprio figlio sta bene o non sta bene o se ha problemi.
Pronto?
Ciao Claudio.
Ciao.
Sono concittadino, sono Marco. Come si chiama tua moglie?
Mia moglie. Ciao. Si chiama? No, non si chiama, dimmi dai.
Va bene, saluto.
Ciao, sono Lorenzo.
Senti, devo dirti, cosa serve andare a Roma con 700.000 persone o 400.000, perché dicono che sono state 700.000, io penso di meno, per manifestare un po' la propria religiosità? Quando che non dico che bisogna servire 700.000 persone o 400.000 o 10.000 o 5.000, bastano 10 persone, 5 persone o meglio una solo, perché per manifestare la propria religiosità non serve una marea di gente, lo sai benissimo Claudio, vero?
No.
Mi senti?
Sì, sì, ti sento.
Non serve, come hai detto prima Franco, per manifestare la propria religiosità bisogna essere, pregare in silenzio, manifestare la propria intimità, ma non fare quel po' di mareo.
Io non prego mai,
vabbè, comunque manifestare una propria religiosità come si intende, ecco, come la vostra, insomma. Non serve che ci sia una marea di gente, che ci siano le confessionali pubbliche o cose di questo genere, insomma.
Bisogna dimostrare la propria potenza al mondo, ecco, bisogna mostrare la propria potenza.
Cosa dici Claudio?
Se qualcuno ti sta rispondendo dicendo che stanno tentando di dimostrare la loro potenza al mondo.
O la loro debolezza,
perché sono talmente deboli da dover essere potenti.
C'è un gay pride da cancellare, c'è il ricordo di un gay pride tenuto a Roma.
Non hanno più credibilità, non hanno più niente, ecco. Fanno solo vomitare, ecco.
Va bene.
Ecco, e quindi vi saluto.
Ok.
Ciao.
È un po' disturbato questo telefono.
C'è un gay pride da cancellare a Roma, c'è un ricordo di un gay pride. Non a caso sugli articoli di oggi che così scorrevo si fa presente che al Circo Massimo, dove si è concluso il gay pride, si sono svolte le file.
Pronto?
Di confessioni.
Buongiorno.
Sono in diretta.
Certo.
No, volevo dirvi, no, che avevo sentito adesso che per televisione che stanno arrivando due ambulanze per portarvi via, voi e anche la signora.
Privo di fantasia. Non riesce a leggere qualcosa, a trovare un dizionario da prima ad aggiungere qualcosa.
Male, ciao.
Veramente. La vedete, la monotonia. I monoteisti sono monotoni.
Questo
è un ascoltatore. Pronto? Che dimostra l'incapacità e significa che nel momento in cui è stato monoteista di
la
stupida.
Stronza.
Ma fanculo, va. Siete privi di fantasia, come dice Francesco.
No,
non sapete neanche inventarle più
che assassinare, più che assassinare i bambini, non siete capaci di fare. Pronto?
Pronto?
Sì?
Un minuto solo, per cortesia. Un minuto solo, aspetta un minuto.
Sì,
un minuto per cortesia, ti chiedo.
Sì, appunto, volevo dire, quell'ascoltatore, io ormai l'ho riconosciuto.
Aspetta,
L'ho riconosciuto ed è sempre la solita tematica, sempre la solita battuta. Sono anni che chiama e non riesce a formulare più di questa frase: siete pazzi, siete malati. Ma logicamente, quando uno comincia a avere questa ripetenza ossessiva, probabilmente comincia lui a avere dei problemi grossi.
Ma
dopo due anni che chiami non riesce a fare più di queste due parole, queste due affermazioni, io comincio a...
Ciao, arrivederci.
Io...
Vabbè, no, ero un po' disturbata la faccenda. Aspetta, non è che capisce.
Allora.
Pronto? Sì?
Claudio.
Dimmi.
È sempre Don Paolo.
Sì.
Non dovete infierire assolutamente contro queste persone che sono degli esseri inviati.
Ah, inviati? Ispirati?
Inviati. Quindi loro ambasciatore non porta pene.
No, porta porta, come no?
È che no, porta e non porta pene o pena, non so distinguere. Però
neanche testa.
È grave Giampaolo se non distingui.
Questi sono inviati, per piacere ve lo chiedo in ginocchio, questi sono
a calci in culo forse.
Quindi lasciateli stare perché loro non ne hanno colpa.
Vale.
Allora, per piacere, siate gentili, sì, e sì, rispondete assolutamente a quelle che richiedo, perché anche perché sono domande
profonde.
L'hai detto.
Profonde.
Basta. Io mi limito a questo, vi abbraccio, vi saluto e la pace sia con voi.
Ciao, 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 ciao.
Allora,
noi siamo comprensivi, cerchiamo anzi di istruirli, di farli conoscere un po' meglio anche quelli che sono i loro libri.
Noi conosciamo i loro limiti, noi in effetti, sai come, noi tentiamo anche di abbassarci a quei livelli, però è un po' difficile, molto difficile.
No, ma anche appunto, anche che sono...
Ciao.
Ciao.
Sono Rita.
Dimmi.
Ecco, vi siete dimenticati del giubileo.
Che ah sì.
Dunque, questa puttanata che fanno vedere tutti i giorni, oggi una ragazza che si è confessata ha detto che lei non ha visto un prete che la confessava, ha visto Dio che la confessava. Hai capito fino a dove si sono bevuti il cervello?
Sì, ma cosa ha bevuto prima di confessarsi, scusa?
Non lo so, guarda.
Vino da messa e quattro osti.
Non so come ti chiami.
Lorenza.
Lorenza.
Perdona loro perché non sanno quello che dicono. No, quella no, è la destra, vetera, sì, no? Che non ha mai niente da dire, insulta.
Sì,
ciao.
Ciao. Ciao.
No, ma lo sappiamo benissimo. Pronto?
Pronto?
Come ha detto Rita? Pronto? Sì? Ciao, dimmi.
Giuliano.
Dimmi Giuliano.
Sei tua moglie?
Sì,
sì, ciao Giuliano.
Ciao, ho telefonato per questo per salutarvi.
Grazie caro.
Comunque pentitevi. Attento, pensa all'ultimo che appena telefonai, anche a quello di prima. Se che fosse sta quel fatto che è successo in Inghilterra quando c'era embrioni che avesse fatto qualcosa altro, se dovessimo risparmiare, no?
Sì.
Se quando è mamma di voi Tila c'era incinta che fosse stato l'aborto libero.
Questa la cantavamo a Fanfani, quando si faceva referendum sull'aborto.
Quando sei che vieni a trovarmi?
Sai, ce l'hai il mio numero di telefono, no?
Sì,
noi per il momento siamo in montagna.
Siamo in montagna.
Siamo in montagna.
Però stiamo per ritornare, insomma. Comunque, non manca molto.
Va bene, vi lascio perché che sarà. Quelle che premono per nacchie varie.
Ciao, Giuliano. Ciao.
Vabbè, insomma, anche Giuliano.
Comunque, noi non scendiamo al loro livello, Giampaolo. E come vedi, non usiamo l'offesa personale. È che insomma è un po' noioso che dopo tanti anni che Claudio e Francesco stanno qui a cercare insomma di dare un minimo di conoscenza di quello che loro hanno provato.
Pronto?
Ciao Claudio, io vorrei intervenire, ma siccome che tu passi da cristiano mentre che sei ateo, che te lo passi.
Dai, dimmi.
Dai.
Passa.
Ciao.
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 Un attimo, guarda.
Sì, sì, aspetta, dai.
Sì, io visto che abbiamo questo, diciamo, questa pausa.
Buonasera.
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 Io seguo sempre la vostra trasmissione.
Sì.
Da una parte vi approvo quello che dite, e da una parte no.
Sì.
Io sono già intervenuto una volta, proprio con lui, signor.
Sì?
Siccome mi ha passato da cristiano, quando non lo sono, non sono più intervenuto. Perché io ho ottenuto, facendo al paragone delle persone che sono intervenute prima di me, no?
Sì?
Che fanno di quelle battute stupide, quelli sono quelli che secondo me sotto sotto la domenica vanno a prendersi l'ostia. E dopo intervengono con quelle battute stupide da farsi passare o per pagani o per atei.
Beh.
Quando quelli sono più cattolici dei cattolici.
Beh, ma lo sono questi qua.
Ma lo sono,
io che non sono un ateo, che non credo né a Dio e né a un Dio greco, passo per cristiano. Ma capito?
Dipende dalle idee che esponi.
Pronto?
Sì, pronto.
Aspetta, mi senti?
Sì, sì, bon. Non so se ha sentito.
Sì, sì, abbiamo sentito ed è tutto registrato, tutto in onda. Tutto in onda.
No, il paganesimo, secondo me, è bello una roba, però ne avete anche voi le vostre pecche. E bastonare quei poveri deficienti sempre come fate per televisione, per radio, no? Qualche volta spiegate anche le vostre pecche. Le pecche greche. Capito? È quello che io un attimo si fa rabbia, perché io quando gli dico un prete vaffanculo, glielo dico direttamente. E mia moglie è testimone. Io ho avuto il coraggio di dire avanti a un prete vaffanculo.
Ma io non lo dico a un prete di andare a fanculo.
No, io glielo dico. Beh, io glielo dico, perché mi ritengo una persona intelligente di poterglielo dire. Però ritengo ignorante le persone che intervengono, fanno delle battute stupide per farsi passare per pagani o per cavoli suoi, no? Che dopo la domenica vanno a messa a prendersi l'ostia. È quello che mi fa rabbia.
Ah, capito.
Hai capito?
Va bene.
Se lì è gentile anche da spiegarmi il suo paganesimo una volta per tutte.
Beh, veramente sono 4 anni.
Conduce paganesimo.
Sono 4 anni che sto parlando di paganesimo.
No, resta 4 anni che sta parlando, io sono 2 anni che seguo. E non sono mai. Questa è la seconda volta che intervengo. Sì. Non ha mai pagato delle pecche del paganesimo.
Non esistono pecche nel paganesimo. Non esistono pecche nel paganesimo.
Non esistono. Se mi ci dovessero. Vabbè, dai.
Hai visto che già mi, adesso lei mi chiama un cristiano, perché ogni persona che viene contro te, su un prete, se io contraddico un prete, mi dice tu sei pagano, se io contraddico un pagano mi dice tu sei un cristiano, a sto punto
il,
non so
chi, il problema, il problema è, tu che cosa intendi col termine pagano? Tu cosa intendi col termine pagano?
Cosa?
Cioè, quando tu usi il termine pagano, cosa intendi? Cioè, che cos'è il paganesimo per te?
Io?
Sì.
Io intendo in una maniera.
Appunto, quella è la maniera in cui tu intendi il fatto di essere pagano. O cosa intendi quando dice uno tu sei pagano? Cosa pensi?
No, non è che lo dico io, me lo dicono gli altri. Se io contraddisco un prete, il prete mi dice, se io per esempio dico no, guarda che Gesù Cristo, i cristiani hanno fatto questo, questo. Sai se mi risponde?
Sì.
No, tu sei un pagano, ecco. Perché non è vero.
Allora, sta attento un attimo. Se il prete ti dice così, significa che il termine paganesimo, come indicare una religione, non esiste. Cioè, il termine pagano è un insulto. Cioè, non esiste una religione pagana. I greci non erano, i greci antichi non erano pagani, i romani antichi non erano pagani. Il termine pagano è un termine che hanno inventato i cristiani per insultare le persone. Per cui tu non puoi dire i pagani romani antichi, io lo posso dire, ma è una cosa particolare, però nessuno può dire, perché i romani non dicevano noi siamo pagani. No, non lo dicevano,
no,
è un insulto.
Cristiani.
No, neanche nel periodo cristiano. Esistito. L'unico forse che poteva dirsi pagano lontanamente, credo che fosse stato gli ultimissimi neoplatonici, forse, ma non è neanche detto. Comunque il termine pagano esiste solo come insulto, cioè il prete che ti dice a te tu sei pagano, è usato in modo corretto. Sono io, Claudio Simeoni, Francesco, Lorenza, gli altre persone che riempiamo di significato il termine pagano. Però il termine pagano è un insulto e il prete lo usa giustamente con te se tu lo contraddici dicendo tu sei pagano.
E se io ti contraddico a te cosa mi...
Niente, non ti dico, perché non ti do un appellativo, perché non è nel mio stile.
Perché no. Anche l'altra volta mi hai dato l'appellativo.
Se tu usi dei termini cristiani, se tu usi dei concetti cristiani, cioè se tu mi contraddici a me prendendo delle categorie di giudizio cristiane, anche se tu dici io non sono cristiano, usando quelle categorie di giudizio, io devo dire a te sei cristiano. Cioè, se io leggo su un libro di natura, la natura ha donato il falco di artigli, bene, quella frase è una frase cristiana. Perché? Perché la natura, come volontà esterna, dona a un soggetto della natura gli artigli. Questa è un'affermazione cristiana. Se io dico il falco ha gli artigli, è un'affermazione pagana.
Non è vero, perché io mi piace mi piace il falco, il cavallo e il lupo, allora cosa sono io, un pagano?
No, sei uno che ama la natura. Sei una persona che ama la natura.
Se io non mi definisco né un pagano e non...
Ma non, tu non devi definirti né l'uno né l'altro. Tu ti definisci te stesso.
Puoi definire anche tu, hai detto io posso dire perché sono un pagano, gli artigli dell'Aquila. L'Aquila che quando tira fuori gli artigli. Ma non falco.
Non è importante, cioè quello che appartiene all'Aquila è dell'Aquila.
Tira fuori gli artigli. No, non ha importanza. Vedi tu, quando io ti faccio una domanda non mi rispondi.
Ma no, ma perché stiamo un po' divagando? Cioè no, l'Aquila tira fuori gli articoli per mangiare. L'Aquila tira fuori gli articoli per mangiare, ma mangiare non è una prerogativa di essere cristiani o essere pagani o essere un'altra cosa. Il mangiare è mangiare. È come si imputano le cose ai soggetti, che può essere cristiano o pagano, non il fatto di mangiare. Cioè se tu dici io mi compro il cibo, va bene. Se tu dici Dio mi ha donato il cibo, grazie Dio perché mi hai donato il cibo, questo è cristiano.
Aspetta un momento, fermati.
Certe volte la domanda è sbagliata, non possono esistere risposte, si può solo dire che la domanda è sbagliata.
Esatto, questo tuo concetto, cioè concepire il fatto che il cibo te lo sei guadagnato tu, è un discorso essere persona, dopo essere pagano o essere pagano è un altro discorso, però sei tu come persona. Se tu dici grazie a Dio per avermi donato il cibo, è un atteggiamento cristiano, anche se te lo sei guadagnato tu. Allora se tu dici io mi guadagno il mio cibo, tu sei una persona, io non ti posso qualificare cristiana o un'altra cosa, posso qualificarti come persona. Ma se tu mi dici io ringrazio Dio che mi ha dato il cibo, questo è essere cristiano.
No, io non ringrazio nessuno.
Appunto, ma infatti è un esempio che ti ho fatto, non era per dire a te.
Sto dicendo, se io ti contraddisco, io sono un cristiano.
No, sì. No, perché sei una persona.
Tu guardi bene, anche tu non ti definisci pagano, per te il paganesimo è un insulto, no?
No, io mi definisco pagano perché io quell'insulto lo prendo, lo faccio mio e lo riempio di significato. E allora in quel momento io posso...
Sto dicendo... dandogli troppo addosso ai cristiani, non pensi che gli auguri un certo senso?
No, no.
Sì, sì.
No, no.
Sì, sì.
No, no.
Perché tu parli tanto del cristianesimo,
sì?
Però non spieghi mai il paganesimo. Cioè,
come no?
I vecchi antichi.
Tu l'hai già detto questo, mi sembra che stai ripetendo.
No, bella.
Cioè di quelle no. Persone là non parli mai, parli soltanto di Gesù Cristo. Di...
Ma non è vero, ho fatto due settimane fa, ho fatto una
traduzione. Uno non può dire cos'è cristiano, non può giudicare se è bene essere cristiano o ateo o quel cavolo che vuoi, se non, tu non spieghi le due robe e gli dai invece sempre a
allora,
una persona.
Allora, guarda che io adesso ti risponderà un attimo Lorenza per telefono.
Per
sì,
radio.
Sì, rispondo per radio, per ti risponde Lorenza direttamente, ok?
Bene, ciao.
Non è una mera risposta, ho colto un attimo... Una tua affermazione che Claudio non parla mai dei libri antichi, dei pagani antichi. Allora, noi non siamo qui per parlare dei libri antichi, siamo qui per parlare di oggi, di cosa siamo noi oggi, chiaramente confrontandoci con il mondo in cui viviamo, con la società in cui viviamo, che non per colpa nostra, qua in Italia è di prevalenza cattolica. E quindi ecco il motivo per cui spesso ci troviamo a scontrarci con queste cose. Mi sembra ovvio, se fossimo in Iran dovremmo scontrarci.
Pronto?
Con l'islamismo.
Pronto?
Sì, poi c'è anche un'altra considerazione.
Poi,
sono collegato con la radio.
Sì.
Ah, ciao, posso anche io partecipare? Cioè...
Sì, dai, dimmi, cosa devi dire?
Pronto,
mi senti?
Sì.
Dimmi.
E niente, ma sono in radio adesso.
Sei in diretta, dai.
Ah, sì, perfetto. Ascolta, niente. Guarda, io non è che ti giudico perché tu magari sputani un attimino i nostri santi. Cioè, anch'io sono un mezzo cattolico, sì e no. Cioè, non è che ci...
Cioè, non è che sono loro che si sputano da soli,
No,
con le loro
azioni,
non io. Io definisco le azioni, ok.
Ascolta, cioè, probabilmente anche tu avrai qualcosa a credi, no? Cioè, tu crederai a qualcosa.
Può essere, non so. Ecco.
Cioè, non so cosa significa credere.
Il termine credere non è che ci piaccia molto.
No,
beh, io credo nei 5 milioni di streghe bruciate vive, per esempio, per ordine del Dio padrone.
Sì, Sì, va benissimo, tu credi in questo, però sai, cioè, ognuno è libero di credere quel che vuole, però insomma, non è giusto che tu dici, non so, come lo chiami, il boia e...
Non è giusto che stiano costruendo campi di sterminio.
Se non ti piace
ascoltare... Non è giusto.
Costruiscono dove?
Come, innanzitutto tutta la guerra che stanno facendo contro l'aborto è un tentativo di campo di sterminio. Tutta la guerra che stanno tentando di fare contro la clonazione è un altro campo
Ricordiamo
di sterminio.
Ricordiamo quello che è successo qualche settimana fa a Treviso di quella donna che è andata ad abortire.
Questo
io
è.
Penso che trovo indegno una struttura sanitaria che avvengono quello che
è
successo a Treviso.
Allora aspettiamo che Hitler venga fuori dalla birreria e costruisca i campi di sterminio per essere bruciati? Ma no, ragazzo mio, non mi, io a questo gioco non ci sto.
Hitler, raga,
no, guarda che Wojtyla e Hitler, la stessa cosa. Wojtyla dovrebbe essere processato per genocidio nei confronti dell'umanità. Se non altro perché continua.
Va bene, benissimo, ok, lo accetto. Ma dimmi almeno un esempio, cosa che non hai fatto per accettare sta roba qua.
È cristiano. Adora il macellaio di Sodoma e Gomorra, costringe bambini in ginocchio. Costringe bambini in ginocchio a pregare. Ti rendi conto che è infamia?
No, vedi qua tu stai. Guarda che ti stai sbagliando con.
È un'infamia. È un attento.
Vedi cosa tu stai dicendo?
Lui costringe bambini in ginocchio a pregare il macellaio di Sodoma e Gomorra.
No signore.
Ah no. Ah no. Ah no. Non lo fa questo. Non lo fa questo. Ma lo fa con le torture, come 1500 anni dimostrano. Come non fa questo?
Guarda,
lui è un assassino.
Non è che Wojtyla dice ai bambini mettervi in ginocchio.
Ma li costringe a adorare il macellaio di Sodoma e Gomorra, il pazzo di Nazareth. Quello che ordina di sgozzare chi non si può difendere, chi non si mette in ginocchio. Ma ci rendi conto cosa stai dicendo?
No, sì, io sì. Tu...
Ah sì? Quello è un genocidio, quello è genocidio nei confronti dell'umanità.
Genocidio culturale.
Guarda che la religione cattolica è libera. Cioè...
No, no, la religione, la religione cattolica è responsabile di genocidio. È responsabile, no. Sono le lotte sociali che hanno portato la religione cattolica a rendere noi possibilità di scegliere o non scegliere. È stato Giordano Bruno ad essere bruciato vivo che ci dà a noi la possibilità di essere qua. Sono state milioni di donne massacrate che ci danno questo diritto. La religione cattolica è responsabile di questo.
L'aborto e il divorzio se in Italia non è stato permesso della Chiesa cattolica.
La religione cattolica è un'organizzazione di assassinio sociale, di assassinio nei confronti di bambini, è responsabilità di stupro, è sotto processo in mezzo mondo per stupro di bambini in questo momento. E questo, la religione cattolica è sotto processo in mezzo mondo, c'ho mezza quintale di ritagli di giornale su questo.
Sì, ma
è responsabile.
Ma ti dico pure, io lo accetto quel che stai dicendo, no? Perché non mi fai dire anche una roba?
Allora, dico qualcosa di concreto,
parli,
però.
Parli.
Dico qualcosa di concreto.
Pronto?
Sì? Dico qualcosa di concreto.
Ascolta, cioè, io ti ho detto che nessuno obbliga questi bambini di inginocchiarsi.
Come no?
Sono i genitori che lo fanno.
No.
Prima, quando io sarò adulto, aspettava a me.
No, no, perché non hai più la possibilità di farlo.
Di mandarlo a fanculo il prete, sì o no?
No! No!
Ma mi obbliga qualcuno di andare in chiesa, mi obbliga qualcuno di mettermi in ginocchio. Chi mi obbliga? Dimmi chi mi obbliga.
L'educazione cattolica.
No, signore, io l'ho avuto, però mi ha fatto lo stesso i casi miei amano, ah, signore?
Beh, è un caso patologico, un caso particolare.
Dai, ascolta, guarda, tu ti stai, guarda, confondendo un pochettino, sai, scusa.
Davvero?
No, ma è così serio.
Allora... intanto volevo continuare la risposta all'altro ascoltatore. Vi pregherei, anzi, quando si sta dando una risposta, magari un secondo così di pausa, perché si rischia di accavallare i vari discorsi. Allora, per riprendere da prima, noi non parliamo mai del paganesimo, allora, non è vero. Qua ci sono 4 anni di trasmissioni in cui si è parlato di tutto. Si è parlato anche di critica al Vangelo, si è parlato però del crogiolo delle stregone, si è parlato di quello che è il percorso che alcuni di noi hanno fatto per giungere alla conoscenza. È una proposta, è un racconto, poi ognuno di voi può prendere quello che è utile o rifiutarlo o fare un altro percorso, eccetera. Quindi non è vero che non si è parlato di paganesimo. Non ci si può basare magari sulla trasmissione di oggi, o se perché uno ha sentito 2 o 3 trasmissioni
Beltane,
poi si è scocciato,
polemica?
E dare un giudizio generale. Poi si vuole una critica del paganesimo passato. Allora, mi dispiace, a ognuno lascio la critica delle proprie responsabilità. Allora, la Chiesa ha le proprie responsabilità perché è un'unità dalla nascita ad oggi e quindi gli eredi di oggi sono responsabili dei padri di ieri. io personalmente non mi sento responsabile di tutto quello che possono aver fatto i poveri indios, i poveri aztechi, i poveri maya, eccetera, 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 che anche ammesso che possono aver fatto qualcosa, quello che noi sappiamo di loro ce lo hanno raccontato gli spagnoli conquistatori, i missionari al seguito dei conquistatori. Prendiamo la telefonata e poi continuiamo.
Pronto?
Pronto? Sì, pronto, ciao ragazzi, sono Marco.
Ciao Marco.
Ciao. Ciao.
Dunque, mi volevo fare adesso, al di là del fatto che mi possa essere d'accordo con gli altri o non d'accordo, questo se marginale, però volevo far notare due cose. Il primo è l'inveterato vizio che ha i cattolici di pensare, cioè non di difendere le proprie posizioni, ma di andare ad attaccare. Questa è una vecchia polemica, no? Però, al di là di questo, notiamo una cosa: 240.000 lire di medie di spesa per andare a fare il giubileo, chiesti ai giovani, ai bambini, ai ragazzi. 240.000 lire per 1.300.000, a casa mia fa 300 miliardi. Bene, non è una forma indiretta di finanziamento incredibile, sono 300 miliardi per un giorno. E questo è l'aspetto ancora, diciamo così, volgare. Quindi non considerate quello che dico. Andiamo un po' più sul serio? Bene. Allora, le confessioni pubbliche. Stanno facendo le confessioni pubbliche. Allora, secondo la teologia cattolica, la confessione è un rapporto privato intermediato dal prete.
Sì.
Voi sapete cosa vuol dire il controllo sociale che si ha attraverso la confessione pubblica,
caspita,
fatta con il video, quindi con i valori simbolici adesso aggregati? Ma cari signori cattolici, nessuno vi impedisce di parlare, ma porca puttana, fermatevi un attimo su queste cose, che è quello che dice la vostra dottrina. La confessione pubblica si sta tornando alle catacombe,
sì.
Si sta tornando al proto-cristianesimo.
È vero.
Ma che cazzo vogliamo parlare che avete scomodato centinaia di filosofi per tentare di argomentare la metafisica della vostra religione? Nessuna religione come quella cattolica ha scomodato durante i millenni filosofi per tentare di dare una spiegazione razionale alle vostre affermazioni. Insomma, io ho rispetto di tutto, però cerchiamo di mettere i puntini sulle i. La confessione pubblica è un ritorno a 6 secoli fa. Vi basti solo questo, e i telegiornali si beano 1.500.000 di persone che addirittura si confessano pubblicamente alla presenza del Santo Padre. Ma insomma, la confessione pubblica, già sulla confessione ci sarebbe da dire e da ridire. Cioè, il fatto che io comunque comunico con qualcosa che è privato a un'altra persona, la quale lei decide se vale la pena di essere perdonato o no, che già questo vabbè, ma addirittura pubblica. Quindi è chiaro che la confessione pubblica diventa mal comune, mezzo gaudio. Quindi tutti colpevoli, nessun colpevole. Punto qua, mi fermo solo qua perché è un minimo di riflessione. Un minimo di riflessione. Nessuno avrà la verità in tasca, non gli agarà i pagani, non gli agarà questi quattro stronzi che sono d'accordo con Giampaolo, dovete pentirvi. Dovete mettervi i chiodi sotto le ginocchia, in senso ironico. Ma
certo.
Anche voi non lo faremo mai.
Mettetevi i chiodi, mettetevi anche voi una corona di spine. Ciao ragazzi.
Ciao. Si potrebbero.
Pronto?
Anche...
Schiavi della follia marxista, pronti?
Questa l'ha detta anche in tono così gaudioso.
Sì?
Paolo,
dimmi.
Dai.
Purtroppo ancora lo sfigato vi parla. Allora, io mi trovavo ieri nell'Alpenzoo di Innsbruck. Mi trovavo assieme ai miei fratelli, purtroppo c'erano anche due orsi, maschio e femmina. E mi sentivo in mezzo a loro, non so perché, ma scusatemi se degrado così l'essere umano. Ma io mi sentivo uno di loro, purtroppo, e non so come determinate religioni riescano a stravolgere quello che è il fatto naturale, il fatto spontaneo, il fatto elementare dell'educazione, perché l'educazione
naturale sarebbe elementare, sarebbe semplice, sarebbe meravigliosamente orizzontale, e loro te la rendono in salita, ma con una percentuale iperbolica di pendenza. Allora, veramente io quando mi sentivo lì in mezzo, mezzo a questi animali, voi vi meravigliereste, però ero molto più vicino al mio mondo che non a questo mondo, dove ci sono contestazioni di ogni genere e soprattutto non razionali, perché se tanto viene decantato l'essere umano come intelligente, ma mi sembra che le religioni rispettino l'intelligenza.
Gian Paolo, devo mettere giù il telefono perché c'è Mario, ci sentiamo stasera.